Dear Mama, good day. I hope that when these few lines reach you, they may find you in the best of health. Mama, I really don't know how to tell you this, 'cause I did make a solemn promise to take care of little Jim and try my best to look out for him. Mama, I really did try my best, but nonetheless, I'm sorry to tell you, sir, poor little Jim get a rest. It was the middle of the rush hour, when everybody just a hustle and a bustle to go home for them evening shower. Me and Jim stand up waiting for a bus, not causing no fuss, when all on a sudden a police van pull up. Out jump three policemen, all of them carrying baton. Them walk straight up to me and Jim. One of them hold on to Jim, say him taking him in. Jim tell him to let go of him, for him not do nothing, and him not a thief, not even a button.
Oh, oh.
Jim start to wriggle. The police start. Mama, I can tell you what them do to him. Them thump him in him belly and it turn to jelly. Them lick him on him back and him rib get pop. Them lick him on him head but it tough like lead. Them kick him in him seat and it started to bleed. Mama, I just...
Oh, so much. Oh.
Allora, la prima cosa è che noi siamo in diretta su Radio Di Massa, quindi chiunque voglia fare interventi, domande a Cristiano, ovviamente deve venire qua perché se no non siamo collegati sulla radio. Quindi un applausino al Media Center che ci permette di stare in streaming. Allora, forse è il caso di spiegare un attimo, diciamo, questa iniziativa in che cosa è inserita, perché non è un'iniziativa isolata, ma è il primo giorno di appuntamenti che rientrano nella settimana delle aule occupate. Dopo la mobilitazione, la lotta studentesca, molti studenti alla Federico II non solo si sono riappropriati di spazi e li hanno liberati all'interno delle proprie facoltà. Questo è solo uno dei tanti. È solo la prima delle iniziative, perché la prossima sarà il 12 marzo a Monte Sant'Angelo sul copyleft, l'open source, ci sarà una colazione sociale e il pranzo. Il 16 marzo a Scienze a Mezzocanone 16 un'assemblea su etica e bioetica nella PMA con un intervento del professore e anche il pranzo anche lì. A Giurisprudenza in A12 il 17 marzo la destra sociale oggi, intervento di Valerio Marchi. Ci sarà un video su Piazza Navona e poi il pranzo. Ah, il video è di Valerio Marchi alle 11:30. Ora detto questo, che già mi sono incartata solo io. Ok, oltre a spiegare quindi in che quadro è inserita questa iniziativa, è il caso forse anche di spiegare perché abbiamo scelto proprio il libro di Cristiano Armati, Fuori Rossi. Prima di tutto noi pensiamo che questa non vuole essere un'iniziativa culturale in cui si discute della bellezza dei contenuti del libro, ma il libro dà il senso stesso di quello che è stato il movimento e comunque le lotte dopo la seconda guerra mondiale, dal percorso portato avanti dalla resistenza e che arriva fino ai giorni nostri. Il libro parla di persone che sono state ammazzate da polizia e fascisti e sono rimaste molto spesso impunite, parla quindi non solo di omicidi che lo Stato tollera, ma parla anche delle lotte che poi effettivamente portano avanti questo, cioè giustificano tra virgolette l'attacco repressivo che poi i movimenti subiscono. Quindi quando noi nei cortei tante volte da settembre a oggi abbiamo detto le nostre idee non moriranno mai, non è solo uno slogan ma è una cosa che noi riportiamo nella pratica tutti i giorni, perché gli omicidi impuniti e le lotte continuano fino adesso. Cioè, il libro parte dal 45 praticamente, arriva fino a Carlo, a Dax, a Nicola, a Renato Biagetti, cioè veramente fino a ieri praticamente, e non sono gli ultimi. Quindi il discorso rispetto a questa cosa è che sicuramente c'è una continuità nelle lotte e quindi c'è una continuità nella repressione, fondamentalmente, repressione che colpisce in maniera a volte indiscriminata, pescando nel mucchio per creare il terrore e il panico, a volte in maniera selettiva. Beh, poi diciamo sul libro poi parlerà Cristiano anche portando avanti un dibattito, noi non vogliamo che sia una conferenza e penso neanche lui. L'ultima cosa che devo dire, che, diciamo, forse negli ultimi giorni noi stiamo assistendo a quello che anche Cristiano cita nel libro di una guerra a bassa intensità, che non è una cosa di oggi, né una cosa relegata al passato, è una cosa che tutti i giorni costantemente subiamo, cioè il pacchetto sicurezza, le ronde, che sono praticamente una milizia organizzata da partiti di destra, di neofascisti, dalla Lega, cioè sono effettivamente portano avanti un percorso che vede lo spostamento dell'attenzione non sui problemi reali, cioè sui problemi sociali che tutti i giorni subiamo, ma su quello che sta più inguaiato di noi, che viene rappresentato come il nemico fondamentalmente. Poi io penso di aver finito, per introdurre un attimo il discorso passo anche la parola a Giancarlo, perché il libro di Cristiano, oltre a dare un senso e non solo riportare la vita di queste persone come pagine di cronaca semplicemente, ma sono storie, sono vite, sono passioni, sono lotta. Oltre a questo dà anche una serie di, diciamo, di spunti interessanti rispetto all'analisi generale che noi ci facciamo di questa Repubblica italiana nata dalla resistenza e da quelli che molti considerano una resistenza tradita. Quindi passo la parola un attimo a Giancarlo prima di passarla a Cristiano.
Allora, io non vi voglio tediare ancora moltissimo, vogliamo fare in modo che si possa dare subito la parola a Cristiano. Soltanto all'interno, diciamo, di quella che era stata la nostra volontà di presentare il libro, ovviamente confluivano sia quelle che sono le cose dette da Valentina, dare proprio il senso del perché noi abbiamo scelto di fare questa iniziativa, di invitare Cristiano, ma anche del perché secondo noi il libro era sentito come una necessità da tutta una serie di componenti del movimento e non. All'interno, diciamo, di questo libro si apre una questione che è estremamente interessante, che noi spessissimo, ragionando sull'antifascismo, ragionando sulla repressione, siamo andati a trattare. Questo riferimento è proprio quello che noi consideriamo una contraddizione non risolta che esce dalla guerra civile in Italia. La questione è che la resistenza, ovviamente, uno storico tedesco che si chiama Klinkhammer dice che la resistenza è stata vista, gli è stata data un'interpretazione monumentale, proprio per far sì che da quella cosa si potesse guardare in modo aconflittuale a tutto ciò che veniva dopo, e che di conseguenza quello che nasceva dalla resistenza necessariamente, cioè la Repubblica Italiana, necessariamente doveva essere qualcosa di assolutamente pacificato, proprio perché se ne sono sottolineati i caratteri aconflittuali. Rispetto a questa questione, quindi, l'insistenza da parte di tutti i partiti, ma soprattutto da parte del Partito Comunista, che ci teneva moltissimo a essere identificato come un partito affidabile, come un partito che rientrasse completamente all'interno dell'arco costituzionale, il Partito Comunista ci teneva a dire che aveva risparmiato all'Italia la prospettiva greca, la prospettiva di una guerra civile, e di conseguenza ha sempre rifiutato la possibilità di dire, anche dal punto di vista della mera disquisizione tra storici, la possibilità di parlare di guerra civile per quanto riguarda l'Italia, perché il Partito Comunista ha sempre e soltanto imposto che in Italia si parlasse di guerra di liberazione. Ovviamente questa questione, il rapporto tra la nazionalità e la libertà, è una questione molto importante, perché una cosa è dire la resistenza si è fatta per cacciare i tedeschi, e una cosa è dire la resistenza si è fatta per ottenere una serie di trasformazioni sociali, e di conseguenza i tedeschi non erano gli unici ad imporre determinate logiche di dominio in Italia, perché senza i fascisti probabilmente, secondo qualcuno, il loro governo, benché brutale, però non sarebbe stato capace di guadagnarsi neanche quel minimo di autorità che è riuscita ad avere nella sua esistenza. E di conseguenza la questione degli italiani contro gli italiani, di politici in armi contro politici in armi, cioè la questione della guerra civile risulta essere centrale. Una questione, questa della guerra civile, che è stata sempre osteggiata, anche per quanto riguarda il dibattito storico. Noi ricordiamo per esempio che uno storico che si chiama Claudio Pavone provò varie volte a proporre questa questione, soprattutto in un convegno di Brescia del 1985, in cui fu Paglietta a serrare le fila in modo molto forte, dicendo che alla fine non si può parlare assolutamente di guerra civile, perché non si doveva parlare di guerra civile e non si poteva parlare di continuità dello Stato. Un altro elemento centrale per riuscire a capire, a riuscire a cogliere il senso reale del perché noi oggi ci troviamo a parlare di tutti questi compagni che si sono trovati praticamente a dover fronteggiare un esercito nemico, spesso e volentieri nelle piazze. Pasolini, no? Che sicuramente non è il più grande degli estremisti, negli anni 60 si trovò a dire che effettivamente l'esercito italiano si comportava nei confronti dei contadini, dei lavoratori, come un esercito di occupazione. E questo è tutto il frutto di una contraddizione irrisolta che nasce proprio dalla guerra civile, che vede sì alcuni elementi per quanto riguarda i fascisti e gli antifascisti, però trova poi la sua collocazione più immediata rispetto alla continuità dello Stato, non soltanto nei termini di personaggi politici, ma proprio nei termini di quello che sono gli elementi di classe. Fondamentalmente l'amnistia Togliatti va a sancire la fine di un processo di epurazione dell'antifascismo che di fatto il PC aveva già completamente cancellato e aveva reso impossibile, perché aveva cercato di colpire singolarmente i vari padroni che avevano collaborato con i tedeschi, il capo reparto X, senza fare realmente un ragionamento in termini di responsabilità di classe, di chi aveva realmente sentito la necessità e portato il fascismo e la dittatura in Italia. Poi ovviamente quello che viene dopo, l'amnistia e tutto il resto, sono gli elementi più politici, più anzi, come dire, legislativi proprio di questo percorso politico, che si trova di conseguenza a fare i conti con, e qui chiudo, proprio con quella contraddizione di cui si parlava prima, di un processo che non è finito, è tutto quello che noi continuiamo a vedere sotto i nostri occhi, è evidente, che segna comunque una continuità, un filo rosso rispetto a quelle che sono state le lotte dall'inizio di questa Repubblica fino ad oggi. Adesso lasciamo la parola a Cristiano in relazione alla presentazione del libro.
Beh, intanto grazie per la presentazione e soprattutto per avermi permesso, insomma, di essere qua oggi e di godere di una città così bella, elemento che non era certo secondario, insomma, nella felicità con la quale ho accettato l'invito, quindi veramente grazie. E cercherò di fare pochissima teoria per andare proprio sul libro, che in effetti è un libro più che di storia. Io a un certo punto pensavo fosse un libro di storie, ecco, proprio per rendere la dimensione anche quotidiana, anche minima, di tutto quello che c'è intorno a una vita, che chiaramente non è che è mai riassumibile in una funzione politica, ma sfaccettature molto più complesse. La parola guerra, io, ecco, scrivendo il libro pensavo pure che noi utilizziamo la parola guerra con una certa sfumatura di razzismo, perché in Libano allora c'è la guerra? Magari ci sono dei disordini, oppure non so, degli incidenti. Allora in Palestina perché c'è la guerra? In Jugoslavia? Qui succedono delle cose in qualche misura simili, cioè ci sono comunque dei morti ricorrenti, decine, centinaia, migliaia, che in maniera sistematica mettono proprio in discussione i fondamenti della convivenza civile in Italia. Ora, io scrivo anche nell'introduzione, io la chiamo guerra, se qualcuno trova una definizione migliore sarò anche ben lieto di adottarla, ci ho anche pensato ma non mi è venuta in mente. Le parole sono importanti in questa misura, che un conto è pensare di vivere per l'appunto in una democrazia, un conto è pensare di stare in una situazione sull'orlo della guerra civile, insomma non ci saranno proprio degli eserciti che in maniera netta si fronteggiano, ma la parola guerra civile sta proprio in questa sfumatura. Cioè la guerra civile non è tanto persone della stessa nazionalità che lottano tra di loro, anche perché, come sapete bene, non è che la nazionalità è un dato oggettivo della natura, quindi voglio dire, a un estremo di questo discorso c'è cioè che ognuno è estraneo all'altro, allora anche due che litigano tra di loro stanno facendo una guerra civile, cioè sono comunque esseri umani, tutte le guerre da questo punto di vista sono civili. Il discorso della guerra civile, si dice guerra civile proprio perché non è facilmente identificabile, proprio perché uno non immagina che magari si è messo la maglietta della banda Bassotti e la coltellano, ecco. Cioè non è chiaro lo status di belligerante delle forze in campo e i motivi sono tantissimi, no? Sappiamo bene, dai capelli ai tatuaggi, l'abbigliamento, una sfumatura degli occhi, il giornale in tasca, fino a particolari veramente, veramente minimi che in qualche modo possono costare la vita oggi come in passato e oggi paradossalmente di più che non magari a un certo punto degli anni 80. Per cui ecco il libro, un libro di storie, dicevo, perché comunque da scrittore, cominciando ad accumulare il materiale necessario, la cosa che mi colpiva in maniera fortissima era proprio l'alta drammaticità delle vicende che di volta in volta raccontavo. A un certo punto, questo è tutto un dialogo che facevo con me stesso, questo aspetto è importante perché io mentre scrivevo il libro proprio mi chiedevo ma perché lo devo fare io? Nel senso che, so del 1974, non il più titolato, anzi il meno titolato a così in qualche modo accumulare tutta questa memoria, no? Davanti a me avevo generazioni e generazioni di militanti che magari avevano una conoscenza anche più diretta di tanti episodi, di tante storie, di tante vicende che io ho dovuto ricostruire anche con grande difficoltà, utilizzando le fonti più disparate, ovviamente le fonti orali, che però sono importantissime, fondamentali, le più importanti nel libro, ma anche difficili da maneggiare, perché la memoria in una lunga prospettiva, ovviamente, sapete, no? Cose successe ieri te le fa percepire come appartenenti a un lontano passato, cose del lontano passato te le fa spostare, ti fa dimenticare le circostanze, ti fa sovrapporre le città, insomma, quindi c'era tutto un lavoro poi di verifica, e la verifica dove la dovevo fare? Sui giornali, che insomma... sapete che non è che proprio hanno il massimo dell'attendibilità. Sui libri, i libri scontano un problema, molti paragonano Cuori Rossi a Cuori Neri, in realtà non è Cuori Neri il referente di Cuori Rossi, ma non per l'argomento, proprio per l'impostazione. Cuori Neri è comunque, si concentra sui cosiddetti anni di piombo, espressione che a me non piace per niente, anzi io dico tutti gli anni sono di piombo. Qui ho individuato un problema, diciamo, serio della nostra generazione, no? Il fatto di vivere o essere costretti a vivere col mito degli anni 70, che in qualche modo sarebbe stata una sorta anche di epoca aurea dove il fumo era buonissimo, le lotte erano quotidiane, le mobilitazioni, era tutto bellissimo, noi saremmo la generazione dei cartoni animati e così della PlayStation, cose di questo genere, e così anche in libreria, no? Anni di piombo è proprio un settore, un milione di libri, ma negli anni 50 e 60 è morta più gente degli anni 70, per esempio. Allora se quelli erano di piombo, quell'altri di che erano come anni? Questa ipertrofia appunto del concetto degli anni 70 secondo me andava superata in che modo? Intanto mettendo la storia in un percorso di lunga durata. Fosse dipeso da me, io sarei partito addirittura dal Risorgimento, perché secondo me questi problemi che noi affrontiamo, il concetto di guerra civile con cui ci stavamo confrontando prima, nasce proprio col Risorgimento, gettando delle fondamenta o delle contraddizioni che non saranno mai state superate. Ne parlavamo anche ieri sera a cena, dove io anche in maniera un po' provocatoria dicevo, voi immaginate il tricolore introdotto, non so, diciamo da Giuseppe Mazzini, un socialista utopico del 1850, adesso ce lo devono avere i fascisti avvolto intorno alle mazze, è una cosa proprio scandalosa. Per il tricolore la gente veniva impiccata, ma a decine, cioè quelle cose che veramente sono state imbalsamate. È molto simile il discorso della resistenza tradita a quella del Risorgimento tradito, cioè Carlo Pisacane, un terrorista, E poi noi a scuola facevamo la spigolatrice di Sapri, avevamo questi concina di Padre della Patria, Mazzini, no? Mazzini veramente, oltre a Arafat come tipo di personaggio, un cospiratore instancabile, progettatore di attentati anche molto avventati, ma insomma, voglio dire, un personaggio complesso che veramente sta nelle lotte sociali a pieno titolo, è un nostro referente, è un nostro... cioè, qualcuno a Che Guevara, no? Noi tutto sommato, e faccio questo paragone non a caso, Che Guevara, la tradizione di Bolivar, di Simon Bolivar, viene da noi, viene da Mazzini, viene da quel fermento lì, ed era un tempo in cui il tricolore, l'idea del nazionalismo era affatto di destra, ma proprio imprescindibile da un discorso di riforme sociali ampie. Da qui la resistenza, per questo si cantava "Esce sempre vinto, invitto dalla lotta il patriotta". Non era una canzone d'estrema destra questa, in buona sostanza, e questo è un elemento fondamentale. Già col Risorgimento, poi con la gestione di Cavour e la soluzione cosiddetta Sabaudo prefettizia, c'è stato tutto un processo di spoliticizzazione dei contenuti della lotta, e quindi sono stati edificati dei santini che non corrispondono affatto alla realtà. E la stessa cosa si sarebbe ripetuta poi per l'appunto con la Resistenza, dove il tricolore era tornato ad avere questa funzione, dove il nazionalismo non aveva niente a che vedere con un'idea di egoismo sociale, al contrario era un elemento di un internazionalismo ampio. Immaginate Mazzini che fondava la Giovane Italia, ma fondava pure la Giovane Europa. Immaginate i tanti patrioti italiani, il concetto di patriottismo li trovate dappertutto, li trovate a combattere in Spagna, li trovate a combattere in Grecia, addirittura negli stati dell'America Latina, pensate anche a un Garibaldi con tutte le sue contraddizioni. Detto questo, io ho studiato un periodo in Inghilterra, la lista, diciamo, di estrema sinistra studentesca c'ha come simbolo Garibaldi, cioè per noi una specie di coglione in sostanza. E questo per dire come in realtà un'idea di nazione, di patria, un'idea di patria era inscindibile. D'altronde, perché io ho una patria se non è mia, e quindi se non posso vivere in condizioni di giustizia sociale ampia? Cioè, allora vanno bene i Borboni, giustamente, va bene chiunque, va bene qualsiasi forma di imperialismo, oggi come oggi anche l'S lunga può tranquillamente gestire la quello che è rimasto della cosa pubblica, in buona sostanza, ecco. E questo è importante, per quello l'Italia è una repubblica fondata sulla resistenza, ed è per questo anche un altro discorso di ieri sera a cena, no? I limiti dell'antifascismo, nel senso che me la devo prendere col fascistello stupido, ma non è quello il punto è un altro, il punto è che comunque il fascismo non deve esistere, perché il nostro contratto sociale si basa sulla non esistenza del fascismo, e non voglio pensare che comunque io ho magari appunto un grammo di fumo in tasca, mi levi la patente, mi levi il passaporto, rischio addirittura la galera con... E invece la tentata ricostruzione del partito fascista è liberamente consentita, cioè io personalmente, ma non è perché bisogna essere militanti o chissà di quali idee politiche avanzate o estremiste a seconda dei punti di vista, cioè qui parliamo sempre di una cosa che ha preso la gente, ha stanato uomini, donne, vecchi, bambini, casa per casa, l'ha caricati sui vagoni piombati, l'ha mandati a milioni nei campi di concentramento, cioè, e io devo... non so, essere tollerante nei confronti di questo, non credo, cioè credo che sia proprio amorale, ma in un senso proprio umano, di base, cioè ripartiamo dalle cose di base, fondamentalmente, cioè io non devo proprio dare nessun riconoscimento a nessun tipo di ideologia fascista, ma non perché sono di sinistra o sono fazioso, proprio perché sono un essere umano e quella roba lì mi fa veramente schifo. E penso che è proprio, ma non solo a me, visto che sono nato qua e c'ho quella cosa, che la Costituzione, che cioè almeno quello. Comunque, ecco, venendo alla fattispecie del libro, il problema vero del fascistello è che lui in sé per sé nemmeno esiste. Da una parte sarebbe un personaggio anche folcloristico della serie, come se io adesso vengo qua e sono del partito di Giulio Cesare, per esempio, e rivendico, no, sarei ridicolo. Anche Mussolini da questo punto di vista è ridicolo, cioè una cosa di 100 anni fa. Che il problema è che il fascismo non esiste, è una funzione comunque una funzione del capitalismo avanzato e del liberismo selvaggio, è il braccio armato del liberismo selvaggio, è il provocatore al servizio della repressione, cioè non è che esiste in sé per sé, perché non può esistere, è evidente, cioè è proprio superato dai fatti. E anche qui, né rossi né neri né liberi pensieri, ok, però tu c'hai sempre quel cazzo del busto del Benito Mussolini e sempre con quei saluti romani, cioè non, è sempre quello il punto, cioè anche perché d'altronde il fascismo, se gli dai Mussolini, che è appunto l'esse lunga completamente, non c'ha nient'altro dietro. Ma il libro comunque è stato scritto anche con, fondamentalmente con un altro spirito. È chiaro che c'è sempre una dialettica tra storia individuale e appartenenza sociale estesa, ed è chiaro che ognuno comunque sta in una serie di fenomeni che chiaramente sono più larghi di lui, no? Però non è che lui non esiste in sé per sé, come tutte le persone, voglio dire, cioè sappiamo come siamo fatti, no? C'abbiamo così i nostri tic, le nostre manie, le nostre passioni, che vanno dalla musica a non so, mi piacerebbe disegnare, mi piacerebbe scrivere, ascolto questi gruppi. Io ho cercato di recuperare tutto questo. Si dice, parlando dei compagni, non si vuole usare la parola morti, in effetti negli anni 70 si diceva caduti consapevoli, e oggi diciamo non dobbiamo parlare tanto della loro morte quanto della loro vita, perché comunque, cioè, altrimenti c'è la lapide al cimitero. Purtroppo questo non va però nemmeno dimenticato, cioè, perché effettivamente saranno vivi nei nostri cuori e il nostro ricordo, sono stati ammazzati, cioè la verità fondamentalmente è questa. Ma come sono stati ammazzati? Ed è qui che entriamo nello specifico del libro, no? Alcune storie che magari cominciamo da Claudio Miccoli, che è questo ragazzo di Napoli, uno dei tanti personaggi che vanno poi, sia sfaccettata come sfaccettata adesso. Sapete benissimo che poi se ci mettiamo a parlare fra noi, so, siamo 100, facciamo 100 partiti, effettivamente. Ecco, Claudio Miccoli, no? Lui addirittura militante del WWF. Con proprio questo sguardo ascetico, questo barbone. Su di lui le storie che si raccontano, tipo lui scende dalla stazione di Napoli, c'è il barbone senza scarpe, gliele toglie, gli dà le sue, torna a casa scalzo, ecco. Militante della non violenza, proprio un più che un militante, quasi un seguace della religione della non violenza. Che attenzione, pure qui, quando si dice non violenza, cioè, ci sono dei fraintendimenti sulla parola, no, cioè sembra che la non violenza non ha nulla a che vedere con la violenza. La non violenza è violentissima. Cioè, il signor Gandhi comunque è una strategia, non è un, cioè, ha fatto mitragliare. Le persone non reagivano, ma si facevano ammazzare, cioè è una cosa violentissima, e chiaramente non reagendo a livello strategico delle volte può essere più efficace che non attaccare, ma il risultato è sempre una lotta estremamente dura, ecco. E quindi Claudio Miccoli, militante della non violenza, no? Entra in un pub da solo, si mette a sfogliare questo un giornale, ma insomma... arrivano i fascisti napoletani, aggrediscono una persona che non era lui, tutti scappano, lui no, perché lui è il profeta, no? E ci vuole andare a parlare, dice adesso li convinco, e è stato ammazzato a bastonate, fondamentalmente a bastonate, ma la persona che lui ha difeso senza conoscerla, ecco l'estrema coerenza, no? Un grande coraggio, veramente fino alla morte. E dico questo perché, parlando del fascismo, no? Le parole che si accostano all'ideologia fascista, cioè quella più ricorrente è per esempio, non so, la parola onore. Ora, Guarirossi, cioè, non c'è mai stato un caso, ma nemmeno uno, che un fascista sia andato da solo a discutere, diciamo così, tra virgolette, ecco, fino a degli episodi di una barbarie ma sconcertante. C'è un episodio un po' dimenticato nella storia, anche qui, 1977, no? Pare che è una cosa che si è fatta solo a Bologna, non so per quale motivo, effettivamente. Sì, a Roma ci sono stati, c'è stata Giorgiana Masi, c'è stato Walter Rossi. Io stesso non sapevo che a Bari c'era Benedetto Petrone. Benedetto Petrone, detto Benny, no? Voi immaginate questo ragazzo 18 anni con la poliomielite. Con la poliomielite, quindi zoppicava in maniera estremamente vistosa, stava lì in piazza come pure noi ieri stavamo in piazza, no? Chiacchierava con gli amici, arriva questa squadraccia fascista che pure stava là per un motivo che ancora dura a Bari dal 77 fino a oggi, perché quando parliamo di Bari Vecchia come la zona dei vicoli, no? E la dipingiamo, non so, quando si parla di Cassano per esempio si dice sempre che se non faceva il calciatore scippava col Vespino lì dentro Bari Vecchia. Ecco, in realtà Bari Vecchia quasi non esiste più perché è stata attaccata frontalmente da una speculazione edilizia che, non differentemente da quanto è successo in tanti quartieri che una volta erano popolari, poi sono diventati folcloristici, ora non so, pensa a Trastevere, ci stanno prevalentemente gli americani, e la stessa cosa stava succedendo a Bari Vecchia. Quindi queste spedizioni non erano casuali, dettate, come dire, da un ideale politico, ma erano proprio funzionali a un progetto preciso di sgombero quasi delle aree popolari della città. Arriva questa squadraccia fascista, la gente scappa, perché comunque 10 persone organizzate per fare male prevalgono anche su anche su 100 che stanno lì, chiacchierano in pace e amichevolmente. E praticamente, cioè, l'unico che rimane indietro è proprio Benedetto Petrone, c'ha la poliomielite, viene ammazzato, accatenato e colpi di cacciavite. Cioè, questa è stata la storia di Benedetto Petrone. E c'è da dire una cosa, la storia di Benedetto Petrone è interessante perché poi a leggerla si trovano tanti personaggi, c'era Nichi Vendola, c'era Giordano, che all'epoca era responsabile della FIGC, sta lì al comizio e dice: compagni, non cedete alle provocazioni, Bari è stata praticamente messa rasa al suolo. E lì è stato un episodio interessantissimo, forse per questo è dimenticato, perché all'epoca comunque c'era, diciamo, l'autonomia molto forte, che però non trovava a sinistra degli interlocutori nel Partito Comunista, però a Bari no, Benedetto Petrone era della FIGC, non è che era un autonomo. E la manifestazione, quella fatta a Bari, era del Partito Comunista, e però la città è stata proprio rasa al fuoco. Giordano, che stava lì, no compagni, non c'è, scoppiava l'incendio alle sue spalle. E una cosa poi cambia a un certo punto, cioè questo tipo di storie continuano ad andare avanti, quello che cambia è il modo in cui vengono raccontate, con una maniera quasi a me fa venire in mente quel quadro, no? Quello di Magritte, quello lì con scritto "questa non è una pipa", con la pipa, no? Questa non è una pipa. Viene accoltellato Biagetti, anche qui, perché veramente delle volte anche noi, no, il fascismo si è evoluto, non è più quello, viene accoltellato Biagetti, questo fascismo evoluto alla resa dei conti è uno con un coltello e comunque una croce celtica tatuata sul braccio. Quindi questa grossa evoluzione fondamentalmente non la vedo. Comunque viene accoltellato Biagetti, Veltroni, la prima cosa che dice, cioè neanche sa come sono andate le cose, non lo può sapere, no? Non lo può sapere, cioè è stato accoltellato da qualche ora, e la prima cosa che dice è: non è un delitto politico, cioè ecco, questa non è una pipa, non è un delitto politico. Cioè, io anche accoltellato fuori da un ritrovo, non era un centro sociale, però comunque lì si chiama Buena Onda, no? A Focene, che è questa come dire, frazione del comune di Fiumicino, ai margini dell'aeroporto, un posto molto duro, malgrado il mare che potrebbe far pensare ad altro. Viene accoltellato, come viene accoltellato? Co-otto coltellate. Cioè c'è proprio un'intenzione di uccidere, di fare, ma questo non è un delitto politico. C'erano stati dei precedenti, c'era stato il caso di Dax per l'appunto nel 2003, anche Dax, no? Dax viene accoltellato con 17 coltellate, e non è una, non è un... E viene accoltellato da questa famiglia, poi vai a casa loro, no? Perché il fascismo si è evoluto. Però vai a casa loro, cioè entri, c'è proprio l'altare, questa è una cosa inquietante comunque effettivamente, cioè, c'è l'altare, non so se l'avete visto ogni tanto su qualche bancarella, quel librone rilegato di pelle con una cosa di marmo al centro con scritto Dux, il busto di Mussolini, e c'avano il cane, questi erano tre col cane, un Rottweiler, io pure c'ho avuto il cane, si chiamava Fuffi, no? Il loro Rommel, cioè, perché cioè, questo non è un delitto politico, questione di tempo. E poi io, diciamo, ovviamente Tommasoli si è toccato proprio il culmine, rissa tra balordi per una sigaretta. Ma cioè, voglio dire, chiunque di noi ha anche provato a conoscere una ragazza, gli ha chiesto la sigaretta, ma vista da un'altra angolazione, cioè quella della sigaretta è proprio la provocazione classica, proprio da manuale, no? Cioè, se io andavo da Nicola Tommasoli e gli chiedevo una sigaretta, penso che mi regalava un pacchetto, cioè sono proprio convinto di questa cosa. Non ha voluto dare la sigaretta a questo gruppo di militanti di Forza Nuova. Non è un delitto politico, cioè i consiglieri di Forza Nuova, i candidati, non so come dire, cioè è proprio più chiaro di così, gli mancava il volantino di rivendicazione vicino al cadavere, anche lì, no? Il coraggio, l'onore, sempre 5 contro 1, quei coltelli, quei cani, con questa cultura comunque di un militarismo becero e squadrista, così, né più né meno. Quello che ancora non c'era in Cuori Rossi si poteva prevedere, e quello che si è assistito poi, quando è morto quel ragazzo di origini ghanesi ma cittadino italiano, che era Abba a Milano, no? Cioè, anche lui muore ucciso a sprangate al grido di sporco negro. Questo non è un delitto razzista. Recentemente invece a Civitavecchia, vicino Roma, anche lì un senegalese mitragliato, no? Da chi? Da un poliziotto. I poliziotti sono pericolosi, sono proprio pericolosi, ma per se stessi, eh? Cioè, queste sono statistiche che non vengono divulgate. Io a parte mi sto facendo un quaderno, cioè, quando muore una ragazza uccisa dal fidanzato a colpi di pistola, quello fa sempre il poliziotto, non fa un altro lavoro, fa solo quello, segno evidente. Ma qui loro, anche come categoria, anche a livello, dovrebbero interrogarsi seriamente di quello che fanno. Ma è evidente, perché comunque, se andiamo a vedere anche i sistemi di educazione, di addestramento, la vita in caserma, il rapporto con la gerarchia, evidentemente genera una frustrazione spaventosa. Comunque sono proprio pericolosi anche al di fuori. Può essere che questo, che già erano 20 anni che era stato in qualche modo messo a riposo come individuo comunque instabile, a casa c'ha i fucili a pompa, ma questo è un terrorismo come la Uno Bianca, d'altronde, né più né meno. Cioè, questo è un terrorismo che viene evidentemente incoraggiato, perché anche i bambini, se la gente armata che dà segni evidenti di squilibrio, gliele toglierebbero, credo, le armi. Comunque questo mitraglia il senegalese perché stava in giardino, non so, faceva le feste, e lo mitraglia. No, non c'è razzismo, ecco. C'è una difficoltà ad accettare questo, perché c'è una difficoltà ad accettare il fatto, e quindi qui si chiude il discorso sulla guerra civile, che questo di fatto non è un paese pacificato. Non lo è, non lo è su linee, diciamo, politiche, non lo è tantomeno su linee che in qualche modo vengono rappresentate come linee razziali, ecco, non lo è nel modo più assoluto. E, dicevo prima delle ispirazioni che mi avevano in qualche modo guidato nel progettare Cuori Rossi. Ecco, scontavo un tipo di problema che comunque la storia fino a tempi recenti, soprattutto in virtù del lavoro delle scienze sociali, dell'antropologia, era proprio la storia con la S maiuscola, per cui si ricostruivano i grandi movimenti, le linee politiche, le prospettive sociali. Quando si andava al dunque, delle persone che dicevano, non so, sì, manifestazioni in piazza, 5 morti, non venivano messi i nomi e i cognomi, non veniva reputato importante, oppure veniva messo il cognome magari con qualche lettera sbagliata, no? È morto Soltorelli, no? Anziché Saltarelli, cioè, perché non era quello che si dava effettivamente importanza, ecco. Però c'erano dei libri che avevano il merito di mettere tutto questo discorso in una prospettiva di lunga durata, che è quella che per l'appunto ho utilizzato io, ed erano soprattutto il libro, quello di Renzo Del Carria, un libro oggi introvabile, e io ce l'ho, se volete ve lo fotocopio. Renzo Del Carria, che oggi come oggi milita in Forza Italia, comunque aveva scritto, ora non vorrei che tra 30 anni, no, pure io, capito, e aveva scritto questo libro, si chiama Proletari senza rivoluzione, che in effetti partiva da prima della, anche perché l'ha scritto durante gli anni 70, quindi partiva comunque dalla prima guerra mondiale e tutti quegli episodi, per quel Proletari senza rivoluzione, di sollevazione sociale, che non erano stati guidati politicamente in maniera unitaria e che si erano risolti molto spesso in carneficine. Ecco, lì i nomi di persona quasi non esistono, figuriamoci la storia personale. Poi c'era il libro che ho visto anche nel tuo zaino, quello di Bermani, anche quello, anche se in maniera, diciamo, meno sistematica, però fa grandi capitoli su le ere, no, del movimento, comunque gli episodi più rappresentativi. Io per l'appunto ho cercato di andare a vedere quella che è la vita quotidiana, che era per me estremamente interessante, e allora mi sono anche molto affezionato a delle figure particolari di militanti, no? Poi alla fine delle volte mi chiedono qual è il tuo morto preferito dentro Cuori Rossi, e tra questi c'è per esempio Mario Salvi, che era un ragazzo di Roma, di Prima Valle, che come probabilmente saprete è un quartiere particolarmente caldo. Voi immaginate che a un certo punto c'era un'emigrazione fortissima che si dirigeva anche verso Roma e spesso finiva per esempio a Prima Valle, però c'era il piccolo particolare che il reddito pro capite di Prima Valle era inferiore a quello della Calabria, da cui comunque la gente emigrava per venire poi a Prima Valle e evidentemente stare peggio di prima, no? E qui c'era questo Mario Salvi, detto il gufo. Detto il gufo perché? Perché a quanto pare aveva l'abitudine di, cioè quando uno giocava a Flipper, di mettersi dietro per guardare, e da lì insomma era stato soprannominato il gufo. Il gufo che attraversa un po' tutti i movimenti che nascono a sinistra del Partito Comunista fino a militare nell'autonomia operaia, è famosa a Prima Valle per un certo tipo di attività. Lui guidava le squadre che si opponevano ai cosiddetti staccatori, che erano quelli che mandati dall'Enel, con che coraggio poi devo dire, cioè si presentavano a Prima Valle a staccare la corrente a chi non la pagava, ma quello era anche il periodo in cui si facevano le autoriduzioni, per cui non so, uno riceveva la bolletta da 30.000 lire, ne pagava 5.000, però si faceva in maniera organizzata, collettiva, spesso ha avuto anche un grande successo. Comunque quando venivano questi staccatori gli si impediva proprio di staccare la corrente. Quando non ci riuscivano a impedirlo, allora Mario Salvi con qualche compagno partiva col suo Vespino. Avevano capito quali erano le cabine della corrente che erano collegate ai varioli, per cui praticamente ogni volta che staccano la corrente a Prima Valle loro facevano saltare in aria una di queste cabine collegate, e non c'era la luce ai varioli, c'erano questa loro forma di reazione. E succede che Mario Salvi, che era proprio un punto di riferimento nel quartiere perché era uno che riusciva a portare su posizioni politiche anche quel malcontento e quel disagio che si esprimeva fondamentalmente con l'illegalità, ecco, con l'illegalità diffusa. E Mario Salvi era uno di quelli che faceva capire al rapinatore, insomma, allo scippatore che il suo disagio veniva da altrove e poteva essere affrontato anche in maniera diversa. Grande guidatore di gruppi di esproprio proletario, a Prati stanno ancora contando i danni fatti da Mario Salvi. Prati, che sta sotto Prima Valle, sarebbe il quartiere bene immediatamente a ridosso di Prima Valle. Comunque lui, ai tempi c'era il processo Marini, no? Questo anarchico che a Salerno accoltella un giovane missino e spacca in maniera forte l'opinione pubblica italiana, comunque raccogliendo il consenso non soltanto dell'antifascismo militante, dell'autonomia operaia, ma anche per esempio il Partito Socialista era schierato in maniera proprio con tanto dei manifesti a favore di Marini, perché effettivamente viene coinvolto in un episodio ambiguo. Comunque a Roma si celebra il processo e Salvi guida un'azione, si gettano alcune molotov al Palazzo di Grazia Giustizia, era un'azione proprio dimostrativa sul retro del Palazzo di Guardia e Giustizia. Detto questo, Mario Salvi era armato ma non ha motivo né modo di tirare fuori la pistola, lui era di copertura. Vengono tirate queste molotov, il gruppo si disperde, qualcuno vede le persone che compiono questa azione, un tale Domenico Velluto, era un agente di polizia penitenziaria che era lì in Borghese, vede e segue il gruppo che ha fatto questa cosa, lo segue in maniera discreta senza chiaramente palesare la propria identità, e lo raggiungerà a circa 2 chilometri e circa una mezz'ora dopo che sono state lanciate queste molotov, estrae la pistola, si avvicina a Mario Salvi e gli spara la nuca uccidendolo. Ecco, raccontato questo, poi ci sarà un appendice molto molto particolare, perché si forma una squadra che deve, viene assolto Velluto, gli danno 8 mesi, viene assolto, e il giorno stesso che viene assolto lui torna a Campo dei Fiori, poi queste cose anche veramente di un cattivo gusto, per festeggiare al ristorante la sua assoluzione. Sta con un amico, entrano 2 persone a volto coperto, fanno fuoco, uccidono l'amico sbagliando. Pare che una delle 2 persone fosse la Algranati, ma qui insomma entriamo. Nel frattempo a Prima Valle nasceva il famoso nucleo delle Brigate Rosse, che aveva i suoi massimi esponenti, Morucci, insomma le persone che poi rapirono Moro. Però raccontato l'episodio di Mario Salvi, intanto appunto per dire, no, la vita quotidiana, ecco, quindi il gufo, il flipper, la cabina della corrente collegata ai Parioli, ed è pieno di episodi di questo genere all'interno del libro, però anche per sottolineare un aspetto importante che io ho ritenuto importante e che credo che caratterizzi Cuori Rossi rispetto a altre pubblicazioni, sicuramente rispetto a Cuori Neri, cioè la volontà di oscurare o di sorvolare sulla lotta armata, come se questa non fosse mai esistita o se non fosse vicina comunque alla storia che stiamo raccontando. Cuori Neri ha un effetto deviante, perché proprio perché non si cimenta con la lotta armata, e l'opinione dell'autore è che è giusto che se uno fa la lotta armata viene giustiziato per strada. Secondo me non è giusto, ma non è questo il punto. È normale che se tu prendi 23 ragazzi, a volte uccisi dalla polizia, a volte dai compagni, e li descrivi, no? Non so, parli di Michi Mantegas, perché frequentava il fronte della gioventù, perché gli piaceva una ragazza. Cioè, ecco, tutti così sono i Cuori Neri lì nel libro, no? Che non mi pare un atteggiamento comunque proprio anche giusto nei confronti delle persone che comunque sono morte. Non ti cimenti con la lotta armata, l'effetto è quello di ritagliare dei santini, in sostanza. Ecco, io non è che volevo ritagliare dei santini, anzi, se qualcuno voleva censurare dei pezzi della storia, cioè non è che volevo essere io, effettivamente. E allora l'ho aperto questo capitolo. Ci sono figure che, come Mario Salvi, che non a caso viene inserito dal progetto Memoria nel libro che raccoglie insomma le storie dei caduti della lotta armata, per l'appunto, perché viene ucciso, quindi non è che possiamo sapere cosa avrebbe fatto, ma le azioni che compiva erano già a cavallo, in sostanza, di una scelta del genere. Poi ce ne sono tante altre che sono comunque estremamente importanti e che io ho voluto assolutamente mettere, no? A partire dall'esperienza dei NAP, quindi una storia molto, molto napoletana, con, concaduti come Sergio Romeo, oppure i fiorentini, ecco, Luca Mantini e la sorella Anna Maria, che è veramente una storia che, cioè, io personalmente piangevo mentre la scrivevo, no? Con questa Anna Maria che viene ucciso il fratello in una sorta di agguato, loro volevano fare una rapina comunque, non è che, ecco, cioè, diciamo pure le cose come stanno. La sorella che aveva questo legame col fratello, tutti sapevano di questo legame col fratello così forte, fino a quel momento certo che era militante, chiaramente di sinistra, però era ancora estranea all'idea, tanto non dico la lotta armata, figuriamoci proprio entrare in clandestinità. In sostanza, dopo la morte del fratello fa questa scelta, la prima volta in vita sua, in sostanza, che torna, no, nel covo a Roma, apre la porta e gli sparano in faccia. Allora lì comincia, e qui cioè, non c'è mai da parte dello Stato comunque anche la scelta di dire la verità, perché c'è un apparato di mistificazione sempre allerta, allora sposta i corpi, comincia a confezionare versioni del tutto inverosimili se non altro perché si accavallano una ogni quarto d'ora in maniera completamente diversa, senza mai il coraggio anche di affrontare le cose come stanno, senza mai appunto il coraggio di andare al punto della questione. Walter Alasia, che viene comunque, cioè pure lui uccide due poliziotti, però a un certo punto c'è lui in ginocchio con le mani alzate e viene giustiziato con un colpo alla nuca, la stessa fine che comunque ha fatto Mara Cagol. Non sta a te giustiziare una persona, a te maresciallo di turno, giustiziare una persona con un colpo alla nuca, ma se non altro per un motivo, perché quello che tu oggi fai col criminale o con il terrorista o con chi vuoi, poi domani lo fai con Luca Rossi, ecco, che semplicemente andava a prendere l'autobus. Anche lì una storia oscura, perché c'è questo poliziotto in borghese che spara perché vede alcuni che rubano una macchina. La storia in realtà chiaramente non è andata così, la cosa più verosimile è che lui, come molti poliziotti, trafficasse in sostanze stupefacenti con queste persone, che comunque, indipendentemente da tutto, ma perché se tu spari a uno spacciatore e lo uccidi, tu poliziotto, è una cosa giusta? Che competa al tuo ruolo? Ecco il modo in cui vengono usate poi le parole, no? Carlo Giuliani, è un drogato, e allora? Cioè, è un pancabestia, beh, allora? È un barbone, uno, cioè... La volgarità è che uno si deve pure mettere a dimostrare che non è vero, cioè come se c'entrasse qualcosa col fatto che tu gli hai sparato, cioè non c'entra niente, non c'entra proprio niente. Ed è qui, i termini nuovi di un paese non pacificato tra l'altro sono proprio questi, perché ci sono dei problemi culturali, sociali e politici, è difficile distinguere le varie sfaccettature, è enormi ancora da affrontare, perché anche la questione delle droghe non è altro che un aspetto della questione più generale di come ogni individuo a livello personale voglia comunque impiegare il proprio tempo libero e le proprie facoltà psichiche e la propria volontà d'evasione, in sostanza. Questo non è un... immaginate appunto che i patrioti del Risorgimento non fumavano i sigari perché c'era il monopolio austriaco, e non è un caso se la droga da sempre è un terreno minato sia per gli interessi che naturalmente copre, sia perché comunque si fa in qualche modo avanguardia di uno stile di vita che poi mette in discussione comunque sia il drogato che muore nel bagno della stazione. Certo, sarà pure funzionale al sistema perché smette di rompere i coglioni, ma allo stesso tempo c'è il drogato che ciondola in giro, mette in discussione pure come dire, questa voglia così di efficientismo, di città pulita, un'apparente buona coscienza che è diffusa e che colpisce il tossico come il barbone, come il nero, come il capellone, e in maniera particolare come i militanti politici della sinistra, che non hanno bisogno di avere, perché oggi chiaramente poi chi è che c'ha la tessera in tasca, chi è che è facilmente identificabile come militante, come, però le persone tu le vedi dagli occhi, cioè, le vedi chiaramente. Ecco, le nostre idee non moriranno mai, effettivamente sono idee semplici: fraternità, libertà, uguaglianza, cioè è un po' che girano e continuano a girare perché non hanno mai avuto comunque una risposta. È chiaro che girando e attraversando il tempo cambiano, come cambiano i militanti o semplicemente le persone di buona volontà. Io cercavo pure una base comune nel fare il libro, perché è ovvio che tra il nappista e quello del WWF, cioè, c'erano delle differenze, non è che le volevo negare, ma allo stesso tempo c'era pure una base comune tra tutti loro. Quindi ecco, anche e poi anche per una volontà, per esempio una volta tranquillamente, oggi quando uno parla, perché mi è stata fatta questa osservazione, no? Dici, perché questi da qualche parte magari avrò scritto caduti per la democrazia, no? Dice, quelli sono caduti per il socialismo. Sì, ma guarda che fino all'altro ieri tutte quelle manifestazioni, quelle iniziative si chiamavano del movimento operaio e democratico. Cioè la democrazia non è che è una cosa brutta, che appartiene, non so, al liberismo, oppure, cioè, mi sembra una cosa bella la democrazia, non è, cioè, una vera democrazia evidentemente si poggia su delle rivendicazioni sociali forti, oppure non è, questo mi sembra evidente. E, magari se volete intervenire io vi passerei volentieri il microfono. So se Giancarlo voleva orientare la discussione o Valentina.
No, penso che se qualcuno vuole fare qualche domanda, vuole porre qualche punto.
Ah, al microfono.
No, visto che diciamo noi siamo fortissimi tecnicamente, ma abbiamo dei limiti, chi vuole porre qualche domanda, qualche spunto di discussione anche in generale all'assemblea, se può venire qua, perché il microfono ha, c'è una portata limitata. Non lo so, dalla platea, domande, perplessità, commenti. Penso che diciamo i spunti ce ne sono stati, quindi è inutile anche che parliamo noi da qua. Lo troveremo qualcuno, il primo della. Siamo diciamo abbastanza autogestiti queste cose. Già due interventi a inizio assemblea, già sono. Ci vuoi mantenerlo tu che magari si avvicina più
tranquillamente. Dai, rompiamo un po' il ghiaccio. Tutti timidi oggi.
No, allora io comunque ti sentivo parlare del questa non è una pipa e tutte effettivamente la mistificazione della realtà, che però è un fenomeno tuttora molto presente, nel senso che quando a Nettuno quelli hanno bruciato vivo un indiano perché aspettava il treno, cioè io ho sentito, poi sono andati a intervistare ragazzini che bazzicavano insomma in quel luogo là, ha detto ma il tuo amico, tu ne ridi, il tuo amico insomma ha bruciato vivo un ragazzo, quello ha risposto ha bruciato vivo un marocchino, mica un ragazzo, due cose molto diverse, sono opinioni insomma. Oppure Alemanno, che quando quelli hanno bruciato vivo un'altra persona hanno filmato e massacrato di botte un ragazzo disabile, l'hanno messo su internet, dice vabbè ma sono figli di una società malata, però quando noi poi facciamo un corteo antifascista o facciamo un presidio, quando viene per esempio Napolitano a inaugurare un centro al polo scientifico, per ricordare che il Presidente della Repubblica non è il salvatore della patria ma è comunque uno che ha inventato i CPT, cioè non proprio, sono dei lager in cui vengono messi gli immigrati appena arrivano, vengono ammassati a centinaia e maltrattati, siamo dei terroristi sovversivi pronti a scatenare una rivoluzione e uccidere tutti. Quali possono essere magari i metodi per fare controinformazione, per non diciamo appiattire il discorso su queste dinamiche, secondo te?
Io non è che mi reputo esattamente titolato a rispondere, perché chiaramente è una domanda difficilissima e non lo so. Certo, una sensazione c'è, stavo pensando giusto prima, no? Delle volte sembra che noi abbiamo più storia che futuro, e questa è una cosa strana, perché per definizione dovrebbe essere il contrario, e in effetti la storia si fa nel momento in cui c'è una propensione verso il futuro. Cioè, fare controinformazione, il problema è che, come tutte le cose, è un lavoro, è faticoso, mancano le risorse, in realtà siamo pochi, in realtà non, sì, c'è internet, ci ha dato l'illusione, però sappiamo benissimo che comunque, cioè, troppe volte si risolve anche in un copia e incolla, no? Di cose magari anche sbagliate, quindi in un rumore di fondo, più che in una vera e propria, chiaramente non è che è sempre così, però questi aspetti ci sono, e per cui è chiaro che non sono le iniziative individuali che possono avere la meglio sulle forze del male, no? Direi, perché anche quando prima dell'avvento del fascismo, per esempio, o perfino nella Germania nazista, le iniziative individuali si sono anche sprecate di grande eroismo, di ardimento, di coraggio estremo, ma non sono servite, perché non sono percorsi individuali che possono. È chiaro che ognuno è importante, però non è che da solo invadi la Polonia, per l'appunto, e quindi è un po' un serpente che si morde la coda. Cioè, io credo che comunque un pensiero di sinistra, egalitario, libertario, antirazzista, antisessista, antifascista, è un pensiero che deve tornare a avere una capacità d'attrazione, e deve evidentemente tornare ad avere dei contenuti che non sono semplicemente una ripetizione, appunto, no? Così della generazione che magari ci ha preceduto, ma devono alimentarsi da una quotidianità che, comunque, voglio dire, anche noi non è che pensiamo, almeno io, ma credo che questa cosa sia diffusa, non è che la pensiamo come quelli degli anni 60 o 70 su tante questioni, anche come deve andare la nostra vita, anche sui modelli del lavoro. Certo, la sicurezza economica è importante, ma cioè, non è che siamo interessati soltanto che ci mettono una catena al collo addosso a una macchina, però sei garantito, allora va bene. Cioè, ecco, sono tante le questioni in campo. Io personalmente devo dire che ho ritrovato anche, se vogliamo, un ottimismo, perché sinceramente mi è sembrato di vedere che quando, detto questo, quelli degli anni 70 possono anche essere un po', come dire, possono anche passare dal ruolo quasi di sacri custodi della memoria, appunto il tempo in cui tutto era bello e che l'India non era un posto commerciale come è diventato oggi, anche a colpevoli di qualcosa, in sostanza, perché poi comunque è quella generazione che ci ha portato in qualche modo dove siamo adesso. E io addirittura, cioè, arrivo a dire, ma qui lo dico a titolo individuale, poi anche a mo' di provocazione, che, se vogliamo, comunque è il mio ruolo, che non è che io sono un politico, c'è una tessera o devo parlare a favore di questo o quel movimento o partito. Ma io, ecco, a mo' di provocazione dico che addirittura, cioè, chi c'ha più di 40 anni non deve più fare politica a sinistra, nel senso che comunque io l'ho viste queste idee nuove in rapporto con una tradizione importante, ma anche nuove nel modo, nel contenuto, e ci sono stati dei segnali, ecco, proprio a Roma, nella fattispecie, con la gestione di Piazza Navona. Non confondiamo nemmeno il potere dell'informazione con la realtà. Per esempio, una domanda che mi fanno sempre, proprio anche ieri sera, no? Ma come si vive a Roma con i fascisti? Cioè, non è che proprio uno esce da casa circondato da una nuvola di camicie nere e tutte le sere, no? Perché questo è importante. Anche il blocco studentesco godrà evidentemente di finanziamenti, perché ogni giorno vedi questi manifesti a colori nuovi dappertutto. c'è una differenza, perché per esempio anche banalmente, non so se sapete che i manifesti del Polo della Libertà comunque l'attacchinaggio lo fanno quelli di Forza Nuova, quelli di Casa Pound, e loro tra loro sono fratelli, cioè loro si vogliono bene, loro la pensano alla stessa maniera, cioè al massimo ci sono, come dire, il fascista in doppio petto e quello col manganello, ma c'è una continuità forte, sono proprio amici anche a livello personale, anche... No, infatti, cioè, questa cosa a sinistra non è che c'è, non è che il Partito Democratico dà i soldi al centro sociale per fargli attacchi nel manifesto, casomai lo va a chiudere, quindi evidentemente bisogna ritrovare una nuova sinistra che per me faccia proprio a meno anche di personaggi che, com'è non è, non sono stati proprio in grado di ottenere un minimo di garanzie per la sopravvivenza alla luce del sole e con orgoglio di appunto idee che, cioè, e qui il discorso anche del tricolore, cioè sono queste le idee che hanno fatto l'Italia, non sono altre, ecco.
Allora, il fatto che tu abbia detto che gran parte, cioè che una parte importante delle fonti che hai utilizzato erano orali, mi ha confermato l'impressione che avevo avuto leggendo per il momento solo parte del libro, cioè che fosse una narrazione autenticamente epica, cioè sostanzialmente che sentisse della voce della gente che era stata più o meno prossima ai fatti successi e che poi venisse raccolta in una narrazione che risentiva di quel carattere. E probabilmente, secondo me, la speranza del racconto che abbia questo carattere epico, cioè di voce e orale, è una possibilità nel momento in cui la società, sostanzialmente il capitale, ricorre a dispositivi di frammentazione continua, per cui al momento la classe, cioè sostanzialmente il proletariato diffuso, non è nemmeno classe in sé quasi, al di là di ben lungi dall'essere per sé, cioè di averne coscienza, ma non è nemmeno in sé perché è frammentato proprio materialmente. La narrazione mi piacerebbe che diventasse un discorso degli scrittori e di tutti diffuso, che nel giro di qualche anno possa riportare una narrazione che alla fine un certo sentimento lo ritessa sostanzialmente. Questa è una considerazione. Poi c'è una cosa, un proposito, quando tu hai detto delle cose di cui non hai parlato nel libro, però due cose fondamentali, importantissime, che poi mi piacerebbe diventassero di discorso importante tra tutti, cioè la violenza, lo stupro etnico, quello che tu hai chiamato, citando il caso terribile di Franca Rame che nel 73 fu stuprata per il servizio prestato in soccorso rosso, se non mi sbaglio, e poi soprattutto la violenza nelle carceri, nelle questure, nelle carceri. Non so se tu ne hai parlato perché non ho letto ancora tutto il libro, però c'è di un caso specifico durante la trattativa per il rilascio di Moro. Praticamente a un certo punto, nella fase più avanzata della trattativa, l'attenzione venne posta sul rilascio, se non altro, di un militante sostanzialmente, e l'attenzione fu posta su un militante dei NAP che era ormai allo stremo sostanzialmente, che morì poco dopo, che era stato torturato nella questura di Napoli e poi morì in carcere, impiccato anche lì, poi da vedere. Però poi ovviamente Bolzaneto e tutto il resto, ma è infinita violenza che nega, cioè i secondini fuori controllo, cioè sono qualcosa che... E al momento penso che attualmente, cioè una cosa come Soccorso Rosso sostanzialmente sarebbe necessaria, non so se c'è una cosa a livello nazionale che... E poi c'è un'altra cosa importante, una cosa che ovviamente se lo scandalo non fosse un sentimento vile, direi mi scandalizza, il fatto che ultimamente c'è una campagna mediatica da alcuni anni, diciamo molto retorica, il ricordo, cioè il fatto che l'attenzione ritorna, sia posta per la prima volta dopo 30 anni sui familiari delle vittime del terrorismo. Che è una cosa che anche questa poi si presta a una mistificazione assurda, cioè quando il figlio di Calabresi fu intervistato a Ballarò, sostanzialmente, resta il fatto che il dolore di Calabresi, di Mario Calabresi, è una cosa rispettabile, non stiamo qui a parlarne, però il fatto che poi lì si possa santificare la presunta amicizia tra Luigi Calabresi e Pinelli per semplicemente era una persona esposta nel movimento e quindi sostanzialmente andava in questura a chiedere i permessi, ma poco più di questo praticamente, e che però in quel dibattito si occultò completamente il fatto che una persona venne trattenuta in questura con un fermo illegale, che sostanzialmente a voler immaginare la cosa più semplice fu vittima di una mancata custodia, nel momento in cui anche secondo il malore attivo là del giudice lui sarebbe caduto perché si era sentito male sostanzialmente. E dire poi, voglio dire, sostanzialmente i familiari di tutte le vittime della repressione di Stato, sostanzialmente, che è una cosa che in questo tentativo di revisione non viene proprio citata sostanzialmente. Quindi, però soprattutto sugli stupri e sulle violenze delle carceri probabilmente, cioè, una campagna di informazione, cioè di controinformazione, forse ancora manca.
Sì, no, non a caso io appunto in realtà ho cercato di parlarne, poi io avevo due casi eclatanti, uno era quello di Franca Rame, un altro meno conosciuto, venne stuprata la sorella di Mario Rossi. Mario Rossi, genovese, insomma, erano quegli episodi di lotta armata, ci sono stati due casi, uno era quello appunto la banda di Marietto Rossi e dei genovesi, un altro era quello della banda Cavallero, da cui Sant'Enuto Arnicola, che abbiamo visto, era una fase in cui si pensava anche con le rapine di contribuire, poi con esiti da un punto di vista politico anche fallimentari, ma episodi importanti come appunto la banda Cavallero che canta in carcere quella canzone Figli dei Campi e delle Officine, quel canto anarchico. Per esempio quello era importante perché una differenza conclamata, per esempio, tra i partigiani e le camicie nere, qua non vorrei leggere dei pezzi che pure stanno, ognuno se li leggerà, ma lo stupro come pratica o come punizione o si è ripetuto anche a Genova, d'altronde, forme anche peggiori dello stupro, alla maniera dei massacratori del Circeo comunque, che poi alla resa dei conti proprio non gli veniva proprio duro il pisello, ecco, perché poi i fascisti, sembra strano, ma hanno proprio questo problema. No, guarda, ci sono fior di libri su sessualità e repressione, cioè è una cosa importante, se uno sente è agghiacciante, ma se uno sente il racconto dalle vittime degli stupratori del Circeo, cioè come è morto Haider, tra l'altro, no? Cioè, e comunque c'hanno proprio un problema serio da questo punto di vista. Quello delle carceri, certo, quello è un settore, no, nel libro quello è fortemente presente. Idealmente il libro è dedicato a Edo e Sole, che cito più volte, senza dedicargli un capitolo specifico, perché chiaramente erano altri due cuori rossi, tanti sono, anche il suicidio in carcere è sempre. E guardate che c'è gente veramente strutturata, forte, con una personalità che messa nella cella del carcere preventivo, ma voi non avete idea di che condizioni spesso sono queste celle, piene di escrementi, a mo' di scusa dicono che è fatta apposta, così tu ce l'hai una volta, poi diventi buono perché così non ci vuoi andare più. Ma anche a livello più banale, la pratica della violenza diffusa, la tortura in caserma del ragazzino trovato con quel grammo di fumo, lo schiaffone, ma cioè, io recentemente sono stato fermato sull'autostrada, una presentazione, andavo a fare una presentazione, poi il giorno dopo tornavo a Roma, vengo fermato all'autostrada, mi è stata distrutta la macchina a colpi di cacciavite, cioè veramente senza nel nome della legge reale, quindi per cercare non droga ma armi o attrezzi di scasso, ma fermato sull'autostrada in corsia centrale quando andavo a 110 all'ora, fatto accostare, guidato e lì distrutta la macchina, ecco qui il problema. Poi dove? Ad Arezzo, cioè dalla stessa pattuglia di quelli che hanno poi sparato a Gabriele Sandri, che sarà stato pure di destra, però comunque, cioè, non è che tu poliziotto gli spari, no? Da una corsia all'altra dell'autostrada, rischiando poi di sparare a chiunque. Segna evidente che in quella zona c'è un problema serio, evidentemente con forse un battaglione di punizione dove ci mandano quelli più matti, non lo so. Però il carcere, sì, il carcere è un elemento fondamentale, ma c'è il rapporto con l'ordine pubblico. La cosa importante fondamentalmente è questa, cioè che noi abbiamo una polizia o comunque le forze dell'ordine che sono al servizio dello Stato, cioè le forze dell'ordine devono essere al servizio del popolo, non dello Stato, perché lo Stato non esiste, la gente esiste e la polizia dovrebbe essere al servizio della gente. Invece la polizia ha proprio perso ogni funzione di servizio, cioè io veramente nella mia vita non mi ricordo una volta in cui la polizia mi è stata utile, mai, in nessun caso, non me ne ricordo una. Però mi ha distrutto la macchina, a 14 anni mi hanno sequestrato il motorino, non c'avevo il casco, poi mi ha distrutto proprio la macchina, e mentre pure lì, come se io ci avessi scritto in faccia qualcosa, perché quello mi insultava, e mi insultava come si insultano i comunisti, ma io non è che stavo lì con una bandiera rossa o non so che, cioè lui lo percepiva, cioè che ne so, lo sentiva, no? Ma come lo sento io d'altronde, ma io... Mi è capitato di fare questo esempio, però è una cosa che veramente, se ci penso, addirittura mi inquieta, per quanto, cioè, perché i bambini, proprio i bambini di 2 anni, cioè se vedono un poliziotto si mettono a piangere, non capisco, è così, se vedono un pompiere gli sta simpatico, cioè, allora, il pompiere, quella è la forza dell'ordine, il pompiere mi è stato utile, il pompiere deve andare a prendere il gattino sull'albero, è giusto, perché la sua funzione è quello di essere utile alle persone e agli animali, perché il gattino sull'albero deve morire là sopra, la rondine impigliata nei fili della corrente non deve essere tolta, non è un bel gesto, non è una cosa importante e da potenziare, cioè allora ecco, quella dobbiamo andare in quella direzione, cioè quella è una cosa che serve effettivamente, cioè l'altra francamente non serve, cioè, nella misura in cui a me non mi è mai stata utile. Cioè, a qualcuno sarà stato utile poi, cioè, no, ma nemmeno a loro stessi, perché comunque alla resa dei conti uno dei veri problemi è che comunque è tutto il discorso, cioè è un discorso ambiguo, però c'è sempre una categoria dei lavoratori, chiamiamoli così, sottopagati, e che poi chiaramente motivo in più per sfogare le loro frustrazioni su un'umanità che loro percepiscono come diversa e odiano, perché alla resa dei conti secondo loro tu sei quello che non fa cazzo dalla mattina fino alla sera, ma guarda che sei tu quello che non fa niente dalla mattina fino alla sera, cioè io me lo sudo proprio il pane, ma sei tu che non fai niente dalla mattina fino alla sera, cioè, e loro giustificano insomma le loro azioni in questo senso. Sul discorso dei, vabbè, tu citavi Calabresi, guarda, quello di Calabresi, io dico proprio la verità, ma massimo rispetto per il dolore, anzi io chi non prova rispetto per il dolore di sicuro non mi sta simpatico, ma non è proprio questo il punto, cioè addirittura se io ho letto il libro di Mario Calabresi, c'è un punto in cui lui fa un paragone tra se stesso e una ragazza di Napoli che era la figlia di Truzzo Lillo, che un morto anche lì, cioè nel corso di una manifestazione, molto alla fine la colpa è stata un sasso tirato dai manifestanti, in realtà è stato molto probabile, più che probabilmente, proprio un incidente dovuto al... Comunque non è quello, è stato riconosciuto come vittima del terrorismo. Allora, il figlio del commissario è stato preso alla Repubblica, la figlia del poliziotto semplice lavora nella Nettezza Urbana, qua è di Napoli. E lui nel libro dice questa cosa che è normale, cioè addirittura riproduce il classismo, è una cosa che c'ha dell'incredibile, cioè veramente c'ha dell'incredibile. Detto questo poi, cioè la storia non è che appartiene a qualcuno e non appartiene nemmeno ai familiari delle vittime, ma non appartiene ai familiari delle vittime non solo quando sono calabresi, ma devo dire, ma anche quando sono poi persone che io ho conosciuto e che stimo tantissimo per il lavoro che fa, come... li stimo come persone perché ho avuto modo di andarci a cena, di chiacchierarci, e quindi proprio al di là di questo, ma non appartiene nemmeno ai familiari di Fausto e Iaio, nemmeno ai familiari di Dax, nemmeno ai familiari di Biagetti, cioè che chiaramente hanno una loro dimensione, e ripeto, nella fattispecie ho citato questi casi perché sono proprio quelli più presenti e che maggiormente hanno dato invece nella direzione di cui stiamo parlando, e quindi li cito non a caso. Altri ci sono proprio grandi problemi, perché delle volte, voglio dire, anche i familiari: no, mio figlio non frequentava nessun centro sociale, chi ti ha detto? Stava sempre qua, si faceva 100 canne al giorno qua, cioè c'è pure questo tipo di problema. Però indipendentemente da questo, cioè c'era stata una giornalista, no, che nel 1971 non è che scriveva, non scriveva su Lotta Continua, o no, scriveva proprio sull'Espresso, ed era la Camilla Cederna, e lei proprio, no, citando una testimonianza che oggi come oggi è censurata, e dice che con le finestre calabresi ha avuto sempre qualcosa a che fare, lo abbiamo anzi soprannominato commissario Finestra, e devo dire tale nome gli calza a pennello. Ricordo che quando fu interrogato mi fece sedere vicino alla finestra aperta, che non è il parapetto in muratura ma una ringhiera di ferro, e tenendosi a distanza lui e altri mi provocarono apertamente, chiedendomi perché non mi buttassi di sotto. Cioè, questa cosa qua è vera, ma non c'era bisogno, questa è la testimonianza comunque di un altro anarchico, ma non c'era bisogno di questo, perché ripeto, l'esperienza, il modo di agire del poliziotto, dell'operatore di pubblica sicurezza, è proprio improntato al massimo disprezzo, e la tortura è quasi una pratica, cioè non sempre si arriva proprio che ti legano che magari ti fanno, perché le torture classiche, c'è la cassetta, no? Cioè, per cui vieni tenuto fermo per i piedi, vieni fatto reclinare sulla cassetta, ti mettono un tubo d'acqua in bocca, tanta gente è morta in questo modo. Non è che c'è solo questo, però già che tu mi fai una cosa del genere, o semplicemente mi prendi a schiaffi, ma non è proprio il tuo, lì mi stai facendo una tortura. Che è una cosa che poi, se uno la subisce, veramente gli resta dentro per tutta la vita, senza arrivare alla tortura della cassetta, anche molto meno, perché l'essere ostaggio di un'istituzione totale che ti brutalizza, ma è una cosa terrificante, terrificante, ti viene proprio meno la terra sotto i piedi. E questo problema qua viene costantemente ignorato, ma è un problema vero, e che francamente poi riguarda tutti. Cioè, tanti genitori improvvisamente lo scoprono quando il figlio gli racconta quello che gli è successo in contesti politici e anche non politici. Allora lì vedi come chi può, perché magari, voglio dire, non è che esistono soltanto i poveracci, no? Esistono pure i figli dei notai, i figli dell'avvocato, vedi come gli diventa all'ordine del giorno all'improvviso. Però è chiaro che poi è una palude, un campo minato, perché chiaramente è molto difficile, perché qualsiasi parola non allineata diventa della serie che tu non rispetti il dolore, che tu, ma non è questo, chiaramente non è questo il punto. Poi sulla spoliticizzazione di cui si parlava, ci sono anche altri settori che incredibilmente sono diventati quasi i cavalli di Troia della spoliticizzazione in una maniera estremamente subdola. Uno è proprio questo, delle vittime del terrorismo, e va bene, ma ce n'è uno ancora più subdolo. Io dico la lotta alla mafia o alla camorra. Cioè, e vi faccio un esempio: Peppino Impastato. Oggi come oggi Peppino Impastato è diventato un morto borghese, sì, perché comunque, voglio dire, lui lottava contro la mafia. È vero che lottava contro la mafia, ma come lottava contro la mafia? Quello che diceva, le idee che ci aveva. Sono capaci tutti a fare il discorso contro la camorra, contro la mafia, quando non è foriero, poi, perché infatti quando parlano di Napoli che dicono mandate l'esercito, cioè ah che bello, no, una figata, io preferisco i camorristi, cioè, però è così, ecco, questi sono, cioè la lotta alla mafia non la fai se non c'è un contenuto politico, perché la mafia non si sveglia la mattina, cioè, anzi la mafia si chiama mafia perché sennò c'è la criminalità comune, ma la mafia si chiama mafia proprio perché è un qualcosa che si sviluppa in stretta connessione con le istituzioni, anzi con tanto di politici o comunque personaggi istituzionali che hanno un ruolo anche all'interno delle strutture mafiose, sennò non è mafia, e quindi non può, una lotta alla mafia non può per sua definizione non essere una lotta di tipo politico. E Peppino Impastato è pure qui, purtroppo è la punta dell'iceberg, perché sono stati veramente tanti i caduti in questo, c'è una lista che non finisce più, e anche qui infatti, perché la Sicilia, spesso si parla della Sicilia, e usiamo la Sicilia come specchio proprio del meridione, no? Come se fosse la zona più arretrata d'Italia, quella più conservatrice, quella sì, forse si appresta pure, ma in realtà è vero esattamente il contrario, perché la lista dei morti che c'è avuto la Sicilia dagli anni 40 fino ai giorni nostri non c'è uguale altro che il Libano, veramente al mondo. È una lista che veramente è sconfinata, ci sono gli episodi quelli più clamorosi che conosciamo tutti, come la strage di Portella della Ginestra, c'era stata la strage di Via Magheda che hanno attaccato la targa dove è accaduta praticamente l'altro ieri, ma insieme a loro c'è, io qui ne metto qualcuno, cioè Nunzio Passafiume, Accurzio Miraglia, Epifanio Lipuna, Placido Rizzotto, Calogero Cangelosi, Salvatore Carnevale, Giuseppe Spagnolo, Paolo Buongiorno, Carmelo Battaglia. Cioè è una lista che non finisce più, praticamente è stata decimata, proprio tutti i quadri, che poi a vario livello, quadri in senso classico, quindi sindacalisti, sia in senso come poteva essere Peppino in passato, cioè è proprio non una generazione, ma 5-6 generazioni, cioè lì è veramente una guerra spietata, ma voglio dire la necessità di esercitare questa repressione così forte c'è, perché evidentemente proprio per esempio la Sicilia è proprio tutto il contrario di quello che viene dipinta. Infatti la Sicilia, che è una delle regioni proprio con più potenzialità al mondo anche a livello economico, che c'ha il petrolio, c'ha il clima, c'ha tutto, proprio, la storia, non gli manca niente, è proprio la Sicilia che è stata all'avanguardia per esempio nel socialismo in Italia. Antonio Canepa, Antonio Barbato, il Sasso di Barbato dove si facevano le manifestazioni, lui ha fondato i fasci dei lavoratori. Il fascismo non ha mai inventato niente. Anche questa espressione era un'espressione che nasceva a sinistra, cioè, e quando, voglio dire, quando siamo in un periodo in cui il socialismo quasi non esisteva, però in Sicilia esisteva, in sostanza, cioè era una regione estremamente all'avanguardia, ed è per questo che è stata così severamente colpita. E poi il meridione ha seguito, no, insieme agli alleati che risalivano la penisola, quando per l'appunto, perché l'idea di patria, perché l'idea di patria che circolava tra i partigiani, o anche semplicemente quella che si poteva diffondere tra la gente, era una di patria dove le terre erano di chi le lavorava e dove ci sarebbe stata comunque giustizia e libertà per tutti. Ecco, per far capire che così non sarebbe stato, come già era successo nel Risorgimento, quando sulla scia della predicazione garibaldina a Bronte in Sicilia, per l'appunto i contadini, ma è successo anche in Emilia Romagna, si abbandonavano episodi anche di sciacquerie, di rivolta senza una direzione politica, anche sanguinosa, ma comunque nel nome delle terre occupavano, è stata sempre violentemente repressa.
Sì, facciamo qualche domanda insieme, così poi lui risponde.
Sì, ho un paio di domande insomma.
Senti Cristiano, tu prima avevi accennato alla storia di Claudio Miccoli, che è una storia che mi ha colpito particolarmente perché ovviamente è di una brutalità agghiacciante, ma mi ha colpito anche per un altro motivo. Io vivo e lavoro a Pianura. A Pianura sto in uno studio commerciale e mi trovo di fronte per lavoro uno dei responsabili dell'omicidio di Claudio Miccoli, che oggi fa lo stesso mio lavoro a uno studio, è titolato, fa queste cose qui. E la cosa che lascia perplessi è anche il fatto che a queste persone si dia spazio politico rilevante, anche perché il fratello di uno dei responsabili dell'omicidio di Claudio Miccoli è uno dei politici coinvolti negli scandali dell'immondizia a Pianura, ed è quello, il politico che non si è ucciso. Allora io ti volevo chiedere cosa ne pensi del fatto che non solo questi omicidi restano impuniti, e dico impuniti anche considerando il fatto che forse quasi sicuramente il responsabile dell'omicidio si è fatto parecchi anni di carcere, però adesso è fuori dal carcere ed è una persona con un'aria rispettabile, che appunto c'ha studio, c'ha clienti. Il fratello addirittura è consigliere comunale, cioè lo era fino a poco fa consigliere comunale. Allora non è il fatto che questi omicidi restano impuniti, ma a queste persone viene dato, cioè, uno spazio politico e anche sociale proprio rilevante.
Vabbè, la domanda che ti volevo fare, insomma, più riguardo a un'impressione che tu hai rispetto, diciamo, a come è andata la storia, soprattutto legata al contesto repressivo, insomma, che si vive in Italia. Abbiamo parlato, tu hai parlato principalmente del concetto di democrazia. Noi viviamo una democrazia borghese che rifiutiamo, quindi di cui il contesto repressivo e anche tutte le implicazioni di livellamento anche delle differenze invece che ci sono tra chi milita per esempio a destra e a sinistra, insomma, si tentano di fare continuamente. Vengo alla domanda. Rispetto al contesto repressivo, per esempio la legge reale che tu citavi ha permesso fondamentalmente alle forze dell'ordine di fare qualsiasi cosa in ambito, diciamo, territoriale. La legge Gozzino ha introdotto tutta una serie di misure rispetto alla carcerazione che hanno generato, diciamo, tutti quegli episodi che anche tu raccontavi e che per esempio a Poggio Reale si sono vissuti, diciamo, verso la fine degli anni Ottanta in maniera diciamo, aggravata. Oggi il contesto repressivo probabilmente non vive di quella come dire, continuità, diciamo, che si vedeva in passato, ma di episodi violentissimi. Pensiamo per esempio al Global Forum a Napoli, al G8 di Genova o agli ultimi casi, diciamo, io penso anche agli ultimi episodi di come sistematicamente la repressione stia attaccando anche a livello locale. Il caso degli antifascisti di Bergamo, che è accaduto pochi giorni fa, diciamo, ha rappresentato in questo senso, diciamo, sta rappresentando come a livello territoriale, diciamo, si stiano facendo delle sperimentazioni o almeno le immaginiamo tali, quindi, diciamo, un'impressione rispetto a questa cosa. E correlata a questo, come invece l'ideologia dominante tenti invece di livellare questa condizione, no? E tenti di parificare anche dal punto di vista legislativo i fascisti con i partigiani, per esempio. Noi, diciamo, abbiamo discusso per esempio della questione della legge dell'ordine del tricolore, che praticamente vuole equiparare in questo senso i partigiani e i repubblichini di Salò. E, insomma, è come questo poi realmente si stia effettivamente verificando, perché non è soltanto una questione di mistificazione generale, insomma, da parte dell'opinione pubblica. Lo Stato ci sta mettendo il suo, diciamo, in maniera strategica.
Stefania? Io mi ricollego un po' a quello che diceva Claudia e volevo porre un altro elemento che secondo me viene fuori dal tuo libro, oltre a quello che diceva poi anche Giancarlo all'inizio, no? Che un elemento conduttore è la questione della guerra civile. Secondo me un altro elemento che comunque parte all'inizio, diciamo, e conclude il libro, è quello poi della continuità, no? Dello Stato. Come tu giustamente dicevi, alcuni elementi già si ritrovano ancora prima, no? Cioè la questione della patria che tu ritrovi nel Risorgimento, così anche alcuni elementi fascisti, secondo me, che si possono ritrovare ancora prima dell'avvento del fascismo, partendo dall'Unità d'Italia. E con questo mi ricollego anche con alcune cose che tu dici nel tuo libro. Cioè, si è fatto fatica ad affermare anche da parte degli storici che il fascismo in realtà è qualcosa di strettamente legato al grande capitale e non è una degenerazione, quasi un morbo, una malattia che all'improvviso giunge sull'Italia così quasi per caso. In realtà c'è proprio una questione strutturale, no? Il capitalismo avanza e decide in un determinato modo di approcciarsi, per questo mi ricollego a Claudia, e dal punto di vista repressivo e dal punto di vista, diciamo, poi proprio di quelli che sono i provvedimenti per quanto riguarda materia di legge in senso lato e poi anche per quanto riguarda, diciamo, gli stessi elementi, diciamo, degli industriali, no? Come avviano una serie di questioni per quanto riguarda il proletariato e anche poi se guardiamo poi chi c'è al potere in quel momento vediamo che quelli che militano durante il fascismo appunto, che sono i seguaci di Mussolini, poi li ritroviamo nel dopoguerra appunto a capo delle grandi industrie, e questo avviene anche per Agnelli, no? Per la famiglia Agnelli, che tuttora gestisce uno dei poli industriali più importanti d'Italia se non d'Europa. Li ritroviamo durante il fascismo a braccetto con Mussolini, e poi vediamo quando sovviene l'alleato americano, cambiano rotta, però mantengono il loro potere industriale. Quindi c'è una continuità in questo senso, e poi una continuità che secondo me si rivela anche poi dal tuo libro, che è data da come il fascismo immette alcuni elementi, no? Come il razzismo, un razzismo che in realtà già c'era prima, no? Che viene fuori con la colonizzazione, che già al tempo di Gialitti, diciamo, la colonizzazione e invece col fascismo ritroviamo questa colonizzazione e lo portiamo poi anche dopo, no? La civilizzazione di quei cosiddetti popoli barbari, no? E quindi possiamo dire che il razzismo viene, che in realtà segue un elemento strutturale, no? Di assorbimento al capitale, in realtà poi cerca di essere schiacciato con la questione, no, ma non è così, in realtà non è quello che si pensa, è tanto una degenerazione storica, filosofica. E questo lo ritroviamo anche nel tuo libro, scusami ricollega, anche se sono un po' confusa perché sono in itine, lo ritroviamo anche nel tuo libro quando parli dei cosiddetti immigrati del sud, che vanno al nord per cercare lavoro e vengono trattati così come vengono trattati adesso i nuovi immigrati, no? Quelli che adesso sono costretti a subire più o meno le stesse questioni che subivano un tempo i nostri nonni. E lo ritroviamo poi anche col fatto, la stessa continuità, di non porre quella che è una lotta tra chi detiene il potere, quindi la borghesia, e i proletari, ma nel cercare di schiacciare quelle che sono le ideologie come poli opposti. Lo ritroviamo anche nella contestazione studentesca di cui tu parli nel tuo libro, che purtroppo è anche una questione molto attuale. Guardiamo Piazza Navona. E quindi ti volevo chiedere come tu, sicuramente, diciamo, nella stesura del tuo libro avrai analizzato una serie di testi che ti hanno fatto balzare proprio agli occhi, no? Come questa continuità in realtà parte dall'Unità d'Italia e arriva fino ai giorni nostri, passando per tutta una serie di motivi che sono e di natura storica e di natura appunto legislativa. Come pensi di poter, diciamo, come li vedi e cosa secondo te sono i fatti più eclatanti di questa questione?
Adesso c'è Piero e poi c'è la domanda di un ragazzo che ci sente per radio e poi di nuovo Antonio.
Te le ricordi?
Aspetta, non sei ricordato mai. Vabbè. Allora, due considerazioni sulle quali ti voglio coinvolgere. La prima, che riprende proprio la primissima domanda che è stata fatta, sulla questione delle fonti a cui hai attinto tu, la questione soprattutto dei giornali, mi veniva in mente Sbatti il mostro in prima pagina. Straordinario film con Gian Maria Volonté, in cui dopo aver indossato gli abiti sempre della borghesia da parte del poliziotto indossa quelli di giornalista, e proprio lì la capacità di distorcere le notizie a loro vantaggio, anche lì c'era la commissione tra un fatto politico, quindi l'idea di punire un militante, ma di punire anche sul piano umano e personale, la questione dell'omicidio ad esempio, che era extra politico. Da questo punto di vista anche l'idea tua di coinvolgere non solo l'aspetto politico ma anche umano credo che sia molto utile. Mi interessava capire anche come hai fatto per lavorare su quelle fonti, visto che proprio l'idea, quella di distorcere, lo fanno ancora oggi, però negli anni 70 lo facevano con una certa scientificità e con una capacità anche politica alle spalle di grandi giornali di modificare e di stravolgere totalmente la realtà. Una cosa è starci in quegli anni, una cosa è trovare un giornale a 20 anni di distanza e capire come l'hanno distorto e quindi capire dov'è la direzione e qual è il lavoro da fare. Seconda considerazione rapida. Io per passione personale, molte delle storie che hai raccontato le conosco, però per passione personale ho studiato soprattutto i movimenti americani, soprattutto i movimenti di liberazione afroamericani. È impressionante il parallelo che si potrebbe instaurare in questo momento se potessimo discutere di quello che è avvenuto negli anni 60, 70, 80 in America rispetto a terrorismo, penso ai Weathermen, ma penso anche rispetto a un'organizzazione di massa come è stato il Black Panther Party, o penso anche alle persone in carcere, George Jackson che muore in carcere, militante del Black Panther Party che organizzava le Panther nei carceri. Penso all'omicidio sistematico da parte della polizia di qualunque attivista del Black Panther Party, ma non solo. Quindi l'idea che appunto quello che sviluppavi tu come sistema di repressione, lotta e repressione, si sviluppi poi a livello internazionale su tantissimi territori ed è quasi ciclica ed è quasi sintomatica appunto. E lì il discorso che ponevano anche gli altri compagni, che appunto la repressione di per sé non è l'ottica di un militare o di un poliziotto o di un sistema, ma è del sistema economico, che all'interno di questo chiunque si muova in maniera opponendosi a quel sistema deve essere represso, e sistematicamente viene represso nello stesso modo, anche se in America sono molto più bravi, il COINTERPRO nella dimostrazione, l'FBI è quello che è riuscito a fare con le infiltrazioni, e da questo punto di vista è secondo me assolutamente interessante. interessava capire appunto se tu, quando hai scritto questo libro, hai ragionato anche di altro, cioè se ne va, hai ragionato anche la possibilità di collegamento a livello internazionale, di quello che è avvenuto da altre parti, se quindi ti è balzato la testa anche il parallelo con molte altre storie, con la Grecia e con altri ragionamenti.
Adesso leggiamo la domanda di chi ci ascolta via radio.
E ancora una volta vive il Media Center. Allora, vorrei chiedere a Cristano, in merito alle ingiustizie, tipo scomparsa prove a carico di atti fascisti sostenuti dalla politica e dalla corruzione, il momento della memoria serve a ricordare, capire e reagire consapevolmente in merito a ciò che è successo e a ciò che deve rinnovarsi. La commemorazione del 22 febbraio, dopo 27 anni, di Valerio Verbano può essere un esempio di ciò che deve cambiare. Per la magistratura il caso fu archiviato e la madre dello stesso, al momento del ricorso, assiste alla scomparsa del dossier. È importante ricordare, altrimenti corriamo il rischio di farci soggiogare sempre più dal sistema corrotto che asseconda e alimenta queste ingiustizie e queste politiche. Questa è la domanda.
Antonio.
Una domanda molto secca questa volta. Ti è venuto, hai pensato a inserire l'omicidio Pasolini? Cioè, che poi tra l'altro è una delle storie più disgustose, cioè di deformazione, cioè più indegna, cioè praticamente la trasformazione, cioè di un omicidio che a distanza di anni probabilmente si chiarisce nella sua verità, visto che Pelosi, dopo tanti anni in cui la madre era ancora, dopo che è morta la madre, ha riconosciuto di non essere solo e quindi ha alluso a dei possibili mandanti, sostanzialmente. Cioè poi ricordate l'omicidio di Pasolini, così come quello di Peppino Impastato, che praticamente fu deformato perché fu presentato come l'omicidio di un sabotatore. Praticamente Pasolini, forse ancora peggio, presentato come una morte avvenuta, cioè la morte di un marchettaro, sostanzialmente. Se avevi pensato a inserire Pasolini?
La vado a ritroso con le domande, poi così guardandovi me le ricordo anche. Sì, l'omicidio Pasolini c'è nel libro, la figura di Pasolini è analizzata in diversi capitoli per diversi motivi. Io avevo fatto un libro precedentemente, si chiamava Roma Criminale, lì era affrontato in maniera più estesa. All'interno di Cuori Rossi ne volevo parlare da vari punti di vista. Quello che io trovavo più interessante poi era la strumentalizzazione del personaggio Pasolini, che è stato quasi completamente addomesticato. Cioè sentire il poliziotto che in maniera ricorrente cita la poesia Valle Giulia è una delle cose più disgustose alla memoria di Pasolini, tanto per cominciare, che si possa fare, anche perché quella poesia, non so per quale motivo, nessuno la legge tutta, perché quando dice sì, i poliziotti sono i figli del popolo, fermo restando che non è più così, perché in periodi di crisi economica, cioè di 100 raccomandazioni per fare il poliziotto, e lo stipendio da poliziotto è diventato appetibile anche per una borghesia impoverita che comunque in questo momento effettivamente c'è in Italia. Ma detto questo, la poesia di Pasolini, leggono tutti il primo pezzo, ma quella continua e dice: lasciate perdere i poliziotti, assaltate il Parlamento. Cioè, non so se l'avete mai effettivamente letta, nel libro è riportata, quindi ecco, veramente questo era un mio pallino, quasi di riabilitare Pasolini in sostanza, che tante volte viene veramente citato a sproposito. Quindi sì, l'omicidio di Pasolini effettivamente c'è, e no, una considerazione è che quando un delitto viene trattato dalla stampa, così mi riallaccio alla domanda su come fai con i giornali, io ho trovato delle costanti, ecco, quando un delitto viene trattato dalla stampa sotto la luce del sesso, normalmente sono stati sempre i servizi segreti, perché comunque veramente in questo proprio l'elemento del sesso buttato lì è proprio aiuta a deformare le cose con la nostra colpa, che magari ognuno di noi è il primo a così intrigarsi di fronte a certi aspetti più o meno pruriginosi, ma veramente andrebbe fatto un libro proprio sui finti delitti sessuali compiuti in Italia. Ce ne stanno veramente tantissimi, non strettamente di natura politica, ma comunque collegati col mondo della finanza, col mondo per l'appunto dei servizi segreti. A Roma il delitto di Via Monaci, il cosiddetto caso Fenaroli con gli assegni dell'Italcasse, che poi si ritrovano protagonisti anche nella vicenda di Pecorelli. Ancora sempre a Roma il delitto di Via Puccini, compiuto dal marchese Casati Stampa, il proprietario della villa che attualmente ad Arcore appartiene a Berlusconi, che comprò per una cifra che diciamo noi ci compriamo le sigarette al tabaccaio. Quindi ci sono dei criteri. Io devo dire che la stampa in questo sì disinforma, ma in realtà io tutte queste grandi tecnologie o scientificità nella disinformazione, cioè io non è che le vedo, io vedo una disinformazione molto becera, molto, molto grossolana, cioè che è più un buttare in un eventuale dibattito comune degli elementi che distorcono e che allontanano dal nocciolo della questione, no? Appunto Carlo Giuliani drogato, cioè poi delle volte lo sappiamo, perché cioè non è che solo leggiamo, delle volte magari vediamo e poi leggiamo, voglio dire, e quindi pensiamo alle cronache delle manifestazioni, lasciamo perdere il balletto delle cifre, no? Però anche il senso che viene dato a un semplice slogan che magari viene decontestualizzato e quindi poi presta il fianco a tutta una serie di considerazioni che in realtà proprio a partecipare, proprio a cercare di essere anche completamente obiettivi, cioè proprio non c'erano nella... E quindi ripeto, è più un fare un grosso rumore di fondo, ecco, però penso che ci si possa lavorare, non sia impossibile in qualche modo decriptare quel tipo di fonte inquinata accostandola a tanti altri tipi di fonti, anche perché comunque cioè il lavoro sulla storia è comunque sempre un lavoro sulle fonti inquinate, il senso della storia sta proprio lì, d'altronde, altrimenti si sarebbe già scritta da sola. Il discorso sulla repressione, che se ogni tanto mi dimentico qualcosa, perché di domande ne sono state fatte tante, magari così ricordatemelo, il discorso sulla repressione, ecco, pure questa storia dei repubblichini equiparati ai partigiani, in realtà l'ordine del tricolore è peggio di così, perché non è l'equiparazione, quella già c'è stata. Cioè, adesso è diverso, è proprio una medaglia al merito, e infatti si parla di una onoreficenza, cioè per quello è ancora più grave, perché poi voglio dire, no, io non è che sono forcaiolo o penso che il repubblichino, non lo so, vada sterminato, oppure se mo c'ha 100 anni non ci deve avere da mangiare, dagli pure la pensione perché è vecchio, cioè comunque ce la dovrebbero avere tutti, non è quello il punto, ma adesso gli si dà una medaglia, il che la cosa è ancora più grave. E per quanto riguarda gli apparati proprio legali della repressione, ma ok la legge reale, i CPT, ma adesso si è fatto alle porte il pacchetto sicurezza, che veramente contiene delle misure che proprio sono quasi incredibili, perché indipendentemente dal razzismo, ma se uno volesse anche vederla dal suo punto di vista di cittadino italiano, cioè io non mi posso sposare una dello Zambia. Cioè la cosa mi fa una rabbia incredibile, quasi che andrei per strada a cercare a tutti i costi una dello Zambia per cioè nel senso che veramente, cioè, ma io mi potrò sposare chi mi pare, cioè veramente andiamo oltre, no? Non è più consentito sposare una persona senza il permesso di soggiorno, è diventato un reato non avere il permesso di soggiorno, ma non ci ricordiamo lo scandalo dei CPT, le persone che stanno dentro, in che condizioni, cioè non hanno fatto niente. Non hanno fatto niente, in questo sì, campi di concentramento, non saranno ancora campi di sterminio, ma la parola campo di concentramento è veramente purtroppo, e qui anche ci deve fare un'autocritica, perché tante volte, io sono un grande lettore di memorialistica relativa ai campi di concentramento e comunque quel tipo di memorie e di libri, una domanda ricorrente che facevano per esempio i reduci dei campi di concentramento era: perché non vi siete ribellati quando avete visto? Perché pure noi abbiamo i CPT e comunque non è che cioè non facciamo niente, perché non sappiamo. Ma anche più banale, voglio dire, sotto casa mia c'era un campo rom, e fermo restando che io ci avevo fatto amicizia, ma indipendentemente da quello, un bel giorno è stato sgombrato. E come è stato sgombrato? Alla resa dei conti là ci stanno le donne, ci sono i bambini piccoli, le donne, quelli vanno là, gli pisciano sui materassi, prendono tutti a calci, manganello, non è una cosa veramente schifosa, cioè, ma sì, quello, sì. Sì, ma un conto è la criminalità che magari strumentalizza e fa, invece questo fatto scientificamente comunque dalle forze dell'ordine è un'azione, cioè che io da cittadino italiano non condivido, ma chiaramente non la condivido io, ma secondo me pochi la appoggerebbero. Se quello che è successo lì in quei momenti, che io ho ascoltato poi dalla voce delle persone coinvolte, se venisse veramente divulgato, fermo restando che si va incontro un altro tipo di problema, proprio su Piazza Navona, no? Perché lì è stato un momento dove comunque è stato interessante soprattutto per questo, perché lì c'erano delle professoresse anche con gli studenti, persone, come dire, sì, demo buone, persone buone, brave, cioè pulite, se vogliamo anche la parte migliore dell'Italia, non so, che però quello che tutti quanti dicevano poi nelle interviste, dicevano sempre, è incredibile, è incredibile, è incredibile, eppure lo stavano vedendo con i loro occhi, cioè non è, per me non è incredibile per niente, anzi, cioè io sì, io è vero, io ho avuto paura, io a ripensarci, perché quell'azione successa lì, ma la prossima volta forse sparano. Cioè non è incredibile per niente, ma d'altronde è vero, perché una volta si diceva la verità è rivoluzionaria, non mi sembra, proprio su Piazza Navona, per un gioco anche di congiunture politiche, però sinceramente non si può dire che non sia stata fatta magari una buona informazione, perché sinceramente se ti leggevi La Repubblica come il pezzo di Curzio, cioè grosso modo è andata così, eppure che è successo qualcosa? Cioè adesso non parliamo di Genova, Bolzaneto, dove comunque... E per carità è estremamente chiaro anche lì quello che è successo, ma se vogliamo una certa turbidezza no, la mantiene lì proprio completamente alla luce del sole, con tanto di filmati, cioè, perché poi le telecamere del Grande Fratello, come dire, riprendono un po' tutto, eppure non, cioè, che ne so, un provvedimento minimo, no? Cioè borghese in questo senso, ma vorrai deferire un cavolo di capo, di, cioè vorrei aprire un'inchiesta seria su chi è che chiama Francesco, quello de Forza Nuova, cioè sul perché si apre il cordone, arriva il camion, le mazze, cioè, e questo sta scritto sulla Repubblica, quindi non so che ha, cioè 1,5 milioni di copie e comunque firme prestigiose, opinion leader, cioè veramente, quindi questo è un mistero, se non basta più questo, veramente è grave. Una volta non era così, cioè si sapeva benissimo come erano andate le cose, ma comunque, cioè io preferivo, no, che si fingeva fino alla fine, fino all'ultimo, cioè qui è pieno di casi, voglio dire, cioè i poliziotti che tolgono le pallottole, le rimettono nelle loro pistole, fabbricano l'ascoltatore su internet, certo Verbano è un caso di quelli proprio, che poi Verbano, ma è una catena di morti che non finisce più, morti del terrorismo di destra, come il giudice che aveva cominciato a capire, il giudice Amato che aveva cominciato a capire qualcosa, chiaramente viene subito fatto fuori da chi? Proprio da quelli dei NAR, in sostanza. Cosa ancora più assurda e paradossale, l'ecerrimo avversario di Amato era il padre di Alessandrini, cioè il padre del terrorista Librandi, cioè, il che la dice lunga in sostanza anche da questo punto di vista. E, a me non piace, devo dire la verità, poi l'idea della memoria, cioè vorrei addirittura arrivare a trovare un'altra parola pure su questo, perché memoria mi dà una cosa che sta dentro il museo, dentro una teca polverosa, che alla fine, ecco, pure qua passando ho visto dei libri bellissimi, no? Non so quanto tempo è che non aprivano quello stipetto, cioè che a che serve? Buttateli, cioè pure quella è la memoria in sostanza, tante volte, ecco, o così viene ridotta, perché non dovrebbe essere così. La memoria è un qualcosa che è attiva nel presente, se no non è. Cioè, questo a 360 gradi, dei libri dentro gli stipetti che secondo me non vengono aperti al 71, e dici sì, è una cosa in teoria a disposizione di tutti, in pratica non lo è, come se non esistesse, ecco. Ma perché c'è un sistema che fa sì che, ecco, la biblioteca, che è la fonte della memoria, sia proprio di quanto di più repellente e respingente esista, sarà organizzata apposta, sarà in curia, c'è tutto, voglio dire. E, per cui anche attenzione a questa idea di memoria poi come funzione museale di qualcosa che non mi sembra in realtà particolarmente bello. La storia di Verbano invece è viva, perché appunto adesso c'è stato il corteo, ne parlavamo pure di questo ieri sera a cena, grazie a tutta una serie di iniziative fatte nella zona Talenti Tufello, tra cui la più interessante, quella della palestra dedicata appunto a Valerio Verbano, che, ecco, quella, quando si cercano nuovi strumenti, quella veramente ha portato persone completamente nuove. Alla palestra ci sono andati i ragazzini fascistelli che non sapevano neanche come si chiamavano, e gli è stata detta qualche cosa, ma no su una base, come dire, da docente e discente, ex cattedra, gli è stata detta con l'esempio, coinvolgendoli, con, anche perché poi voglio dire, se uno è di sinistra bisogna che la gente gli vuole bene in qualche modo, ecco, anche banalmente, e in qualche modo la capisca, cioè non mi aspetto di essere capito da un fascista, però io forse devo stare un passo avanti e addirittura anche capirlo, e per cambiarlo, cioè per un motivo pratico, cioè non così a livello generico. Quindi sul pacchetto sicurezza veramente è una cosa, io tempo fa ero in un bar e ho sentito, ecco, una delle mistificazioni della realtà più incredibili. Io stavo lì, mi prendevo il cappuccino, leggevo il giornale, c'era un ragazzo, credo, del Bangladesh che vendeva gli accendini, i fazzoletti, queste cose qua. E una persona gli ha detto, ah, devi tornare a casa tua. Ecco, io lì, cioè se gli avesse detto sporco negro, io in un certo senso, perché gliel'hai detto tu, ma scusa, tornare, questa è casa mia. Infatti mi sono alzato e ho detto, guarda, l'ho invitato io, perché questa è casa mia, che ci può stare chi mi pare, se è casa mia. Cioè questa confusione, casa tua saranno quei 3 metri quadrati dove ti ci rinchiudi e non esci mai, ma questa non è casa, questa è casa mia. Cioè è importante pure riaffermare questa cosa. Il pacchetto sicurezza fa sì che questa non sia più casa mia. Cioè è uno strumento che invita alla delazione generalizzata, addirittura i medici e gli infermieri, che a quanto pare non hanno intenzione di prestarsi, ma diventerà difficile per